Le 8:37, adesso siamo anche in diretta sui nostri social, potete anche vederci su Facebook e su YouTube. Insieme a Carlo Sorrentino c'è anche Giuseppe Matulli che ci aiuterà a commentare una notizia importante della settimana. I nostri commentatori alle volte punteggiano, diciamo così, la settimana, come Stefano Fabri ci aiuta ad aprirla, Carlo Sorrentino ci aiuta a chiuderla, il professor Sorrentino, esperto di comunicazione e di comunicazione politica. Professore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli altri ascoltatori.
Buongiorno anche a Giuseppe Matulli, che è presidente dell'associazione Pantagruelle, e con lui parleremo della notizia della condanna per tortura di alcuni agenti di polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano, ma anche di che cosa accade da noi a Sollicciano, a Firenze. Buongiorno Matulli.
Buongiorno, buongiorno professore, buongiorno.
Professor Sorrentino, non so se lei ha seguito la sonda che è andata su Marte nel giorno in cui non abbiamo trovato i grillini su Marte. Beppe Grillo ha detto: i grillini non sono più marziani. Che cosa ha voluto dire secondo lei e che ne pensa? Vedo Matulli già ride, peraltro, perché, come dire, Giuseppe Matulli non è soltanto il presidente dell'associazione Pantagruelle, quindi secondo me non si tratterà, e qualcosa vorrà dirla anche su altre tematiche. Professor Sorrentino.
Vuol dire che hanno finito le scatolette di tonno, e quindi c'è stata questa transizione. Mi pare che questo sia un governo della transizione ecologica, transizione digitale, e speriamo anche transizione sociale e transizione politica, perché è un governo che dovrà dar tempo perché finalmente in Italia si costituisca un sistema politico di questo nome, e anche il governo della transizione dei grillini verso come dire, una caratterizzazione politica a tutto tondo. Non si può stare in Parlamento a dispetto dei santi, cioè a dispetto del Parlamento stesso, e quindi è evidente che quelle buffonate del passato che giustamente sono state ricordate da Bersani, che l'altro giorno causticamente ha detto: gli unici a cui hanno detto no sono stato io, ecco, da questo purismo grillino mi pare che ormai questo purismo resista soltanto Travaglio, si stanno evolvendo con il mal di pancia concepibili e assolutamente da rispettare in una normale forza politica che fa il gioco politico e quindi fa le sue battaglie, le sue alleanze, i suoi schieramenti, i suoi ripensamenti, insomma, appunto, non sono più marziani, sono gli umani terrestri come tutti quanti noi.
Il Draghi in Parlamento osservava, ha detto: è tutto interessante, gli hanno dovuto dare molti consigli, come dire, sul galateo parlamentare, eccetera, eccetera, per cui doveva anche districarsi in quelle circostanze lì. Però qualcuno ha detto: Draghi, è la fine dell'antipolitica, non è vero che i partiti sono stati uccisi definitivamente da questo passaggio. Lei che ne pensa, professore?
I partiti mi pare che abbiano avuto l'ennesimo avviso da Mattarella, dopo che già il suo predecessore Napolitano li aveva più volte esortati a fare la stessa cosa. Datevi un assetto decente. Speriamo che appunto questa transizione, che è anche una transizione per permettere ai politici di non essere popolato da marziani che poi sostanzialmente sulla terra non sanno che fare, mentre appunto i politici, il sistema politico deve ristrutturarsi, noi abbiamo un governo del tutto politico. Chi ha sentito il discorso di Draghi è un discorso fortemente politico, di un tecnico che, diversamente dagli altri tecnici a cui è stato paragonato, Ciampi, Monti, insomma è un signore che fa politica almeno da quando è stato presidente della BCE, ma se poi pensiamo bene è stato un signore che ha costeggiato, diciamo così, la politica praticamente per tutta la sua vita. Quindi quello che mi aspetto dal governo Draghi è un governo iperpolitico. E poi, se mi fa dire con una battuta, ci siamo accorti in Parlamento che nemmeno Draghi è un marziano, insomma, anche lui addirittura ogni tanto si inceppa, ha qualche incertezza, non sa che cosa fare, come tutti quanti noi, insomma. Questo evidentemente lo ha reso un po' più simpatico.
Per chi ha voglia invece di ritorno al passato, le chiederò dopo, professor Sorrentino, che cosa ne pensa della autocandidatura a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino, che è stato per 10 anni sindaco di Napoli, è stato presidente della regione Campania ed è passato indenne da 19 processi. Però Giuseppe Matulli voleva aggiungere qualcosa a quello che so che non poterla trattenere, diciamo così, a quello che ci siamo detti finora.
No, è molto interessante, però vorrei osservare, condivido tutto, anzi è molto interessante, sono molto interessante l'analisi del professore, ma mentre Draghi ha fatto un discorso rivolto esclusivamente al futuro, come è ovvio che sia, e la politicità di quel discorso è soprattutto lì, cioè misurarsi con le sfide che arrivano, mi pare che tutto il mondo politico sia malato di una nostalgia terribile, non sa come fare a ripetere i vecchi fasti che ormai non ci sono più, o se non i vecchi fasti, almeno le ragioni di essere come si venivano manifestando 10, 12, 15, 20 anni fa, insomma. E mi pare che questo sia il grande salto che deve fare la politica. Sarebbe molto interessante sapere da professor Sorrentino come la configurazione della politica nei termini soprattutto della comunicazione, ma non solo della comunicazione, anche dei rapporti sociali, possa realizzarsi oggi in un mondo che da questo punto di vista è così lontano da quello che era il mondo dei partiti.
Professor Sorrentino, che pensa?
Ma dunque, io credo che quello che dovrebbe succedere, non so se poi succederà, sarà una fortissima ristrutturazione dell'offerta politica, no? Mi pare che la Lega abbia preso una direzione anch'essa, noi siamo partiti dai marziani grillini, ma anche l'evoluzione della Lega è un processo interessante che non credo che sia reversibile, quindi non credo che potrà tornare al leghismo salviniano che abbiamo visto fino a ieri. Dei 5 Stelle abbiamo detto, c'è un raggruppamento al centro, quello che chiamiamo centro, ma forse è anche sbagliato definirlo così, sono soltanto termini che ci servono un po' per ragionare, che potrebbe avere delle evoluzioni interessanti. Quindi io credo che da qui a quando si andrà a votare, ma da quello che capisco sentendo Draghi in Parlamento, non mi sembra che lui abbia voglia di andare a votare così presto. Se dovesse fare soltanto un decimo di quello che ha detto, gli servirebbe almeno tutta la legislatura. Ma comunque, in qualsiasi momento si dovesse andare a votare, io credo che l'offerta politica, io spero, forse io spero più che credere, che l'offerta politica sia fortemente diversa da quella inconcludente che abbiamo visto in questi anni. E devo dire, per raccogliere il suggerimento di Matulli, devo dire che mi auguro anche che il modo di comunicare, direi non soltanto della politica, ma avallato anche da un sistema dei media, e qualcuno l'ha detto in questi giorni, che ha indotto al populismo i politici con un modo di fare che abbiamo commentato tante volte in questo nostro spazio. Io spero appunto che la sobrietà comunicativa a cui ci ha richiamato Draghi serva un po' a tutti, perché saper fare buona comunicazione politica non è gridare al lupo al lupo, non è cercare di avere il tweet più efficace oppure il titolo del giornale il giorno dopo, ma è tutt'altro, e speriamo che Draghi, come dire, tracci la strada anche su questo.
Però stiamo parlando dello stesso Salvini che si schiera dalla parte degli agenti di polizia penitenziaria che sono stati condannati per le torture nel carcere di San Gimignano, con pene dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi accusati di un pestaggio da un detenuto durante un trasferimento coatto di cella nell'ottobre del 2018. E qui Matulli Salvini, come dire, reitera il messaggio di dire io sono con voi, diciamo così. Quindi vediamo il vecchio Salvini, per cui questi a cambiare idea non è che pagano un pezzo che paga il PD o un altro partito, come dire, più strutturato, ma forse non è neanche il termine adatto. Andiamo a San Gimignano, ci aiuta a fare questo passaggio dalla politica a San Gimignano, Matulli.
Non è che ci sia bisogno di fare un passaggio, questo è uno dei limiti della cultura italiana, della regressione della cultura italiana, che secondo me influenza notevolmente la politica. Perché dico la regressione? Perché quando a me piace citare che quando Calamandrei presentava la Costituzione e presentava l'articolo 27 della Costituzione sulle pene che non devono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione, Calamandrei diceva: ma qui è Beccaria che parla, no? nel suo linguaggio e nella sua retorica. E se noi pensiamo che siamo il paese di Beccaria e che siamo, fra l'altro, in Toscana, il luogo, la regione che ha visto con Pietro Leopoldo la prima abolizione della pena di morte nel mondo, e non credo che ci sia da vergognarsi di queste cose, se è vero che a questo punto ci sono 58 stati con la pena di morte in vigore e 236 stati fra quelli che l'hanno abolita e quelli che comunque non l'hanno più applicata, credo che sia un fatto da vantare. Ma l'abolizione della pena di morte non è un fatto singolare, si accompagna sempre ad una funzione educativa della pena, quindi ad un rivolgimento del diritto penale. Ora, quando noi abbiamo assistito impassibilmente all'arresto di Cesare Battisti, con due ministri, il ministro degli interni e il ministro degli esteri, che vanno all'aeroporto per vedere arrivare nelle patrie galere una persona condannata, intanto si deve mettere alla gogna in modo che, essendoci ministri, si veda il mostro che viene catturato, e poi che il ministro degli interni dichiari: mi auguro che marcisca in carcere, vuol dire non soltanto un'espressione che umanamente può costituire ribrezzo o meno, ma vuol dire che è esattamente il contrario, cioè non percepire che una persona che marcisce in carcere è la sconfitta dello Stato, di uno Stato che si era dai secoli proposto di recuperare alla società chi aveva commesso dei delitti. Ci si può non riuscire, ma è sempre una sconfitta quando non ci si riesce, ma proporselo come obiettivo è significativo del processo di regressione culturale che si è fatto. Il fatto che una persona di questo genere abbia poi avuto e abbia tuttora il consenso crescente che ha, la dice lunga su un processo di regressione culturale che non può che avere dei riflessi politici. Ora, naturalmente, io mi auguro, credo che sia, anzi lo ringrazio il professore dell'analisi che ha fatto sulla esigenza di una ristrutturazione dei partiti. Mentre è facile individuare quella che sta succedendo a destra, e quindi sul processo dell'adeguamento, diciamo così, della Lega alla realtà internazionale, o degli stessi grillini che fanno un po' più fatica, ma anche loro sono su quella strada, il problema vero è il problema del Partito Democratico e di tutta l'alternativa che questo dovrebbe costituire in termini funzionali per un paese che diventasse finalmente normale.
Ma tu le posso chiederle, lei, se non sbaglio, è stato sottosegretario all'istruzione, che ne pensa del prolungamento della scuola al 30 giugno con gli esami per le quinte che partiranno invece a metà giugno? Si riprende un po' il modello tedesco? Un 30 secondi anche su questo nuovo ministro, diciamo così.
Ma il nuovo ministro naturalmente non lo conosco, si vedrà. Poi comunque io non, non mi azzardo, io ho fatto il sottosegretario in tempi lontani quando tentai, anzi si gestì la riforma della secondaria superiore, che poi non arrivò in porto perché si sciolse la legislatura. Le cose sono molto cambiate, le cose sono molto cambiate. Il fatto che l'Italia sia stato il paese meno adeguato dal punto di vista della scuola ad affrontare la pandemia, perché mi pare di aver capito che le vacanze, e anche le vacanze, cioè la impossibilità di andare a scuola ed anche le difficoltà a realizzare, ma queste erano date per scontate, la didattica a distanza, soprattutto nelle scuole secondarie, è un elemento che quando si realizza anche una discriminazione notevole. Quindi io il fatto che si aumenti, che si cerchi di recuperare, perché non è soltanto un aumento, qui è il tentativo di recupero di un periodo che ha delle conseguenze negative anche sul piano della formazione professionale, lo vedo positivamente. Poi come verrà attuato,
certo, quello certo. Mentre invece l'unico motivo di interesse per il mondo universitario, professor Sorrentino, per il nostro sistema mediale, lei lo sa benissimo qual è, naturalmente. No, non c'è dubbio, non glielo chiedo nemmeno, perché tutti i giornali e i giornalisti sono a Novoli a bivaccare metaforicamente.
Io sto incominciando a mettere in giro da giorni notizie false e dire: ma oggi ho fatto colazione con Conte a Novoli, eccetera, eccetera. Ma devo dire, questo fa parte di questa bizzarra politica e bizzarro giornalismo che si sofferma sui particolari, insomma, no? La cosa, anche perché è la cosa più banale, ovviamente, bisognerebbe capire che la programmazione universitaria viene fatta abbastanza per tempo, e quindi è del tutto evidente che un semestre che inizia lunedì prossimo non può vedere Conte in aula, che fino a due settimane fa faceva un altro mestiere. Quindi è evidente che tecnicamente lui, credo, dal primo marzo torni ad essere un professore dell'Ateneo, ma da qui a pensare che torni fisicamente a Novoli non ce ne cure, non solo, ma poi mi pare di capire che comunque sia che torni a Novoli, sia che non torni, mi pare di capire che per il momento abbia altri interessi, abbia altre idee. E peraltro sono idee che deve realizzare velocemente, perché la politica italiana, cioè, direi la politica in tutto il mondo, tende anche a dimenticare con grande facilità, e quindi o coglie l'attimo, oppure allora sì, davvero tornerà a Novoli, ma credo nel disinteresse di tutti.
E Bassolino a Napoli, professor Sorrentino?
Ma secondo me lei si è data la risposta facendo la domanda. Io credo che sia più un moto d'orgoglio, devo dire anche comprensibile, di un uomo politico che ha avuto un'importante stagione a Napoli e che poi è passato attraverso 19 processi. E quindi io credo che sia un moto d'orgoglio, come per dire: io ci sono vivo, non c'entravo niente con tutte quelle accuse, e soprattutto vorrei farla pagare a quelli che mi hanno abbandonato nel momento del bisogno. È un moto, come dire, umanamente comprensibile, che appunto sottolinea un altro aspetto che lei prima ha ricordato, di come a destra si possa fare tutto il contrario di tutto, e di come invece a sinistra si stia molto più stretti in un controllo reciproco che spesso e volentieri finisce con l'essere autodistruttivo. Quindi capisco molto bene umanamente questa decisione di Bassolino, diciamo mi interessa meno sotto il profilo politico, insomma, no? Credo che, tanto per fare una facile battuta, si inveri per Napoli quello che diceva prima Matulli, scordiamoci un passato, insomma, e cerchiamo di guardare al futuro. Gli voglio bene a Bassolino, ma non può che essere inevitabilmente legato al passato.
Professor Sorrentino, buon fine settimana, venerdì prossimo.
Buon fine settimana anche a lei, a Matulli e a tutti i radioascoltatori.
Giuseppe Matulli, grazie per essere stato con noi e come sempre risentirci a presto.
Grazie, grazie soprattutto al professor Sorrentino perché è stata una bella lezione e mi ha fatto molto piacere.
Grazie. Anche a me, grazie.